Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici, vi saluto. Buongiorno. Siamo arrivati alla settima puntata del nostro percorso attraverso il grande teatro europeo antico. E siamo arrivati a Sofocle, di cui la volta scorsa vi ho presentato Edipo Re. Continua in questa puntata la seconda parte della tragedia sofoclea. Edipo ignora gli antefatti, ignora di essere lui il figlio di Laio e di Giocasta, abbandonato sul monte Citerone e in seguito ritrovato e allevato da Polibo e Merope, pastori, che crescendo egli considerava essere suoi genitori. Ignora che il vecchio incontrato sul carro, ad un crocevia di tre strade, nella campagna alle porte di Tebe, e da lui ucciso, sia stato il re Laio in persona, il suo vero genitore. Ignora infine che la regina vedova, che egli, dopo lo scioglimento degli enigmi della Sfinge, aveva sposato per diventare legittimo re di Tebe, sia stata in realtà la sua vera madre, la regina Giocasta. È all'oscuro di questa tragica realtà in cui finora è vissuto. Tuttavia vuole scoprirla, vuole indagare. Allarmato dall'oracolo di Apollo appreso da Creonte e ancor più dalle terribili parole di accusa nei suoi confronti pronunciate dall'indovino Tiresia, non si dà pace. Rifiuta l'accusa di parricidio mossali da Tiresia e arriva perfino a capovolgere la situazione e a muovere lui a Tiresia l'accusa di essere insieme a Creonte artefice di un complotto inteso a spodestarlo dal trono. O ricchezza, o potere, arte che ogni arte vinci nelle rivalità dell'esistenza. Quanta invidia si cova a causa vostra. Se per questo regno che la città ha posto nelle mie mani, dono non richiesto, il fido Creonte, l'amico dei primi giorni, mira con trame occulte a cacciarmi dal trono, mandando avanti questo stregone che fabbrica tranelli, questo ciarlatano che pensa solo ad arraffare, ma nella sua arte è cieco dalla nascita. Avanti, rispondi. Quando mai ti sei dimostrato un vero indovino? Com'è che al tempo in cui la Cagna, la Sfinge, imperversava coi suoi indovinelli, tu non pronunciasti la parola che salvasse i tuoi concittadini? E sì che non toccava al primo venuto svelare l'enigma. Occorreva quell'arte profetica che tu non dimostrasti di avere appreso né dagli uccelli né da un dio. E invece proprio io, Edipo, io che nulla sapevo, appena giunto, Ammuttolì la Sfinge con la forza della mia intelligenza, senza nulla aver appreso dal volo degli uccelli. Quest'uomo tu cerchi di cacciare, nella speranza di sedere accanto al trono a Creonte. Ma credo che tu e colui che ha ordito la trama pagherete con le lacrime l'espulsione del contagio. E se non ti vedessi così decrepito, impareresti a tue spese quanto sei impudente. Adirato, Edipo caccia via lo scomodo indovino. Tiresia, prima di andarsene, così risponde. Vado, ma prima voglio dire perché sono venuto, senza timore della tua faccia. Tu non puoi farmi del male. E allora ti dico, l'uomo che cerchi da tempo, lanciando minacce e proclami per la morte di Laio, quell'uomo è qui. Uno straniero in apparenza, un immigrato. Ma poi verrà alla luce che è nato a Tebe. Ne avrà da rallegrarsi della scoperta. Vede e sarà cieco. È ricco e sarà mendicante. Vagherà in terra straniera, brancolando col bastone. E si scoprirà che è fratello e padre dei figli con i quali vive, figlio e sposo della donna da cui è nato, assassino del padre con cui ha seminato lo stesso solco. Adesso rientra in casa e rifletti. Se troverai che ho mentito, di pure che dell'arte profetica io non so nulla. Nella scena successiva Edipo si confronta con Creonte. Fra i due principi scoppia una lite che assume toni sempre più accesi. Esce dal palazzo proprio al momento giusto la regina Giocasta, l'unica capace di appianare l'aspro alterco, interponendosi fra il marito e il fratello. Ma Giocasta vuole anche sapere il perché di tanta ira. Uscito Creonte, come un giudice sereno e imparziale, interroga Edipo. Costui le risponde, lamentandosi di essere vittima di un complotto ordito da Creonte con la complicità di Tiresia. I due lo accusano di aver ucciso Laio per togliergli il potere su Tebe. Giocasta, con il suo buon senso materno, tenta di ricondurlo alla calma. Assolviti pure dall'accusa di cui parli e dammi retta. Cerca di capire che nessuno al mondo è veramente in possesso dell'arte divinatoria. Te ne voglio dare la prova in poche parole. Un giorno fu predetto a Laio, non dirò proprio da Febo, ma certo dai suoi ministri, che era suo destino morire per mano del figlio che fosse nato da me e da lui. Orbene, Laio venne assassinato, come corse voce, da briganti stranieri a un crocicchio. E non erano trascorsi 3 giorni dalla nascita del bimbo che il padre lo fece abbandonare, con le caviglie legate, sopra un monte inaccessibile. Così Apollo non mandò ad effetto né che il figlio diventasse assassino del padre, né che Laio morisse come temeva per mano del figlio. Eppure erano questi i fatti che voci di profeti avevano sancito. Di esse tu non ti curare. Ciò che veramente vuole il Dio lo rivela agevolmente da sé. Ma proprio ascoltando le parole rassicuranti di Giocasta, Edipo viene pervaso da uno strano turbamento. Qualcosa di sinistro gli balena nella mente. Vuole capire meglio, vedere più chiaramente, per cui comincia a tempestare la regina di domande che si fanno sempre più serrate. 3 sono i punti su cui insiste di più. Quale aspetto e quale età avesse Laio nel momento in cui venne assassinato? Se fosse accompagnato solo da una piccola scorta? E chi fosse l'uomo che aveva portato la notizia alla reggia? Venuto a sapere da Giocasta che Laio era alto, coi capelli appena incanutiti, nella figura non molto diverso da lui, Edipo, e che andava con una piccola scorta, Edipo è in grado di completare la ricostruzione della vicenda, mettendo al giusto posto gli ultimi tasselli del mosaico. Fuori di sé, manda a chiamare l'unico superstite, colui che aveva portato la notizia del regicidio al palazzo, il servo di Laio, poi diventato pastore. La sua testimonianza avrà il valore di una risposta definitiva. Mentre si attende con ansia l'arrivo di questo servo pastore, sopraggiunge da Corinto un nunzio con la notizia della morte del vecchio Polibo. Per Edipo, il fatto che Polibo sia morto di morte naturale e non, come voleva l'oracolo, per mano sua, è un'ulteriore prova contro di lui. A far precipitare la situazione verso il tragico epilogo è, senza volerlo, lo stesso nunzio che, per fugare dalla mente di Edipo l'ossessiva paura del parricidio e dell'incesto, gli rivela che Polipo e Merope non sono i suoi veri genitori, e gli narra per filo e per segno il suo ritrovamento sul monte Citerone, quando piangente e con i piedini perforati lo aveva lui stesso, nunzio, ricevuto dalle mani del servo di Laio. Giocasta, che senza scomporsi ha assistito al racconto del nunzio, vorrebbe fermare Edipo e distoglierlo dal fare ulteriori indagini. In nome degli dèi, se ti è cara la vita, non indagare più, fermati. Infelice che tu non abbia mai a sapere chi sei. O sventurato, solo così posso chiamarti.
E poi... mai più.
E sospirando rientra nel palazzo, accompagnato da due schiavi. Entra infine il servo di Laio, pastore, divenuto ormai vecchio. Viene sottoposto all'interrogatorio e messo alle strette. Ammette di aver affidato a Nunzio un bimbo affinché lo allevasse come figlio e che quel bimbo, per paura di oracoli sinistri, fu destinato alla soppressione da chi lo aveva generato. Ora Edipo è certo delle sue origini. Oh, tutto è ormai chiaro. Oh, luce del sole, che io ti veda per l'ultima volta. Perché oggi è venuta la rivelazione che sono nato da chi non mi doveva generare. Mi sono congiunto con chi dovevo fuggire. Ho ucciso chi non dovevo uccidere. Esclamato ciò, si precipita nel palazzo. Poco dopo entra il maggiordomo per annunciare ai tebani ciò che nel frattempo è accaduto all'interno della reggia. Giocasta, dopo essersi chiusa nella stanza da letto e dopo aver più volte invocato Laio, si è uccisa, lasciandosi strangolare da un laccio sospeso. Edipo, scardinata la porta del talamo, si è precipitato verso di lei, ancora agonizzante. E strappate dalle sue vesti le fibbie d'oro di cui ella amava adornarsi, se le è conficcate nelle orbite dei propri occhi, rinunciando per sempre a vedere la luce del sole. La tragedia si chiude con la famosa sentenza pronunciata dal Corifeo. Guardate, abitanti di Tebe, Edipo è questi che sciolse l'enigma famoso e fu potente fra gli uomini. Nessuno mirò senza invidia la sua fortuna. Ed ora vedete in quale gorgo di sciagura è precipitato. E allora fissa il tuo occhio al giorno estremo e non dire «felice uomo mortale», prima che abbia varcato il termine della vita senza aver patito dolore. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana, in cui inizierò a presentarvi la seconda tragedia sofoclea del ciclo di Edipo, Edipo a Colono.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.